Sa che normalmente nei miei interventi racconto qualche storia o comunque cerco di seguire una qualche sorta di filologico in merito a qualche problema tecnologico e cercare di portare questa qualche risposta. Oggi ho deciso di utilizzare un approccio completamente diverso, vale a dire porto domande e nessun tipo di risposta. Quindi è più un intavolare una discussione, purtroppo era mia intenzione fermarmi fino a domani, dovrò scappare nel primo pomeriggio, però finché sono qui avrò senz'altro piacere di raccogliere qualche feedback. Sicuramente perché ho deciso di parlare di argomenti anche piuttosto impopolari, quindi proprio di fare abbastanza di proposito il bastian contrario e di spostare la discussione da quello che potrebbe essere il diritto civile di me come cittadino al come vivo la mia vita lavorativa dal punto di vista diritto. Adesso non so quanti di voi lavorano, ma per chi lavora sì, la quasi totalità del tempo che uno vive nella propria vita, perché tolto il tempo in cui uno dorme, è più il tempo che passa in ufficio che il tempo che fa qualsiasi altra cosa, almeno per quel che mi riguarda. Quindi ho cercato di prendere il problema privacy da quel punto di vista. Solita pappardella che qualcuno avrà sentito milioni di volte, mi chiamo Alessio Pennasilico, parlo di security perché è il mio lavoro, è quello che faccio in un'azienda che mi paga per fare questa cosa, ma per me security non è solamente qualcosa che mi permette di ricevere del denaro a fine mese, ma è qualcosa che ritengo così importante al punto di investirci quasi tutto il mio tempo libero attraverso anche una serie di associazioni no profit molto diverse tra di loro, ma che hanno come minimo comune denominatore quello di voler dire esistono delle nuove tecnologie che dovrebbero rendere la nostra vita più semplice, più facile, tecnologie che molto spesso nascondono delle insidie di cui è necessario parlare prima, prepararsi prima, perché non affrontarle prima significa trovarsi in un secondo momento a dover inseguire in emergenza un problema. Di conseguenza l'idea di fondo è sempre incontrare persone, parlare di queste tecnologie e analizzare un po' la situazione assieme. Come dicevo, punto di vista aziendale, è una mia opinione, non sto citando nessuno, ma credo che il patrimonio di un'azienda ad oggi non sia più, come poteva essere qualche centinaio di anni fa, nelle merci che l'azienda tratta, quindi nelle cose che fisicamente stanno sugli scaffali all'interno del magazzino, ma si sia decisamente spostato. Sicuramente uno dei valori dell'azienda è nelle informazioni che gestisce, nelle informazioni che tratta, ma ancor prima, a parer mio, nelle persone. Se subisco una perdita di informazioni che in qualche modo possono essere ricostruite, bene o male trovo qualcuno che siede davanti ad un computer e le rimette dentro e le ritrova da qualche parte. Avere persone che hanno idea di avere una vision, di creare dei progetti o altro, quello è molto più complesso e difficile. Per cui, per quel che mi riguarda, l'azienda dovrebbe tutelare sicuramente i dati che sta gestendo, ma ancor prima tutte le persone che fanno parte del suo staff, proprio perché trovare persone di valore è sempre molto difficile. Chiaramente parlando in questo contesto ci interessa di più parlare dei dati, evidentemente avere dei dati che sono il patrimonio aziendale, la prima cosa che vorrei fare è proteggerli. È altrettanto evidente che il fatto di doverli rendere disponibili a qualcuno, siano persone che lavorano all'interno del mio staff, siano fornitori, clienti o altro, significa innescare dal punto di vista security tutta una serie di cose negative, perché nel momento in cui i dati sono disponibili, sono raggiungibili, si creano tutta una serie di minacce, di cambiamenti non voluti, di furto di informazioni, di tutte quelle che sono le minacce classiche. Quindi al solito fare security significa riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra il rendere questi dati in qualche modo disponibili e il proteggerli da tutte le cose che vorrei che non accadessero. E qui è un po' nel trovare quel bilanciamento dove sta tutta la difficoltà nel creare un progetto che nel tempo si ripaghi, che garantisca alcune sicurezze. Evidentemente quando c'è questo approccio alla security da sempre si pensa metto il super firewall, l'antivirus, l'IDS, questo milione di tecnologie che dovrebbero costruire questo muro tra me dove ci sono i buoni all'interno e i cattivi all'esterno, però le statistiche mi raccontano che non sono proprio sempre all'esterno i cattivi, sono sempre più frequenti, adesso ci sono anche dei dati su cui lavorare, ma è un fenomeno che c'è sempre stato, è molto più frequente il fatto che un eventuale attacco, furto di informazioni, arrivi dall'interno e non dall'esterno. Quindi io azienda mi trovo in una posizione decisamente scomoda, ho delle persone alle quali sto dando fiducia, dovrebbero lavorare sui miei dati, vorrei dare l'accesso completo alle cose su cui devono lavorare per farle lavorare meglio, e contemporaneamente mi trovo a dovermi proteggere da queste persone di cui dovrei avere fiducia. Quindi davvero una dicotomia difficile da gestire. In più, in quanto azienda, mi trovo a dovermi rapportare con tutta una serie di leggi che vengono ad impattare su come scelgo di gestire questa security, perché devo stare attento a non violare lo statuto dei lavoratori, che mi dice di non controllare, di non verificare, devo stare attento alla legge sulla privacy, che mi dice di nuovo di gestire le cose in un certo modo facendo attenzione ad alcune cose, devo stare attento alla 231, che mi dice che però devo proteggere e tenere alcune informazioni, perché altrimenti se succede qualcosa sono responsabile io azienda e non il dipendente che ha commesso l'illecito. Quindi mi trovo di fronte a un quadro normativo che sicuramente è complesso, nonostante io sia vestito così, non sono un avvocato, volevo premettere, un quadro che è assolutamente complesso e che in qualche modo va gestito, ne va tenuto conto, ma non si esaurisce sicuramente nelle leggi che vanno a regolare tutti questi meccanismi, ma che sicuramente richiedono un qualcuno che conosca bene tutte queste cose e mi metta nelle condizioni di rispettarle e di gestirle al meglio e soprattutto di non violarle. Quello che spaventa di più nelle aziende, io sono spesso a contatto con il cliente finale, con l'azienda che fa qualcosa altro rispetto a occuparsi di informatica, è il fatto che se risulta spesso evidente che la tecnologia è qualcosa che aiuta l'azienda a fare le cose meglio, perché gestire le bolle e le fatture col computer è sicuramente meglio che non farlo con carta e penna, contemporaneamente, soprattutto da parte di chi informatico non è, c'è una grande paura di questa tecnologia che mette a disposizione dei dipendenti degli strumenti nuovi per poter rubare le informazioni. Si pensi alla chiavetta USB, si pensi alle mail o altro, un sacco di persone spaventatissime dal fatto che tutti questi strumenti che dovrebbero essere utili si possano ritorcere in qualche modo contro un'azienda. Qui avevo due numeri che mi ero segnato, parlando di insider, statistica disponibile ad oggi parlando di Italia, il 60% delle denunce fatte dalle aziende rispetto a furto di dati o quant'altro riguarda dipendenti interni, e di questo 60% il 78% delle frodi avvengono attraverso quelle che sono normali procedure a cui chi ha commesso la frode era autorizzato ad eseguire. Quindi non stiamo parlando di accesso a dati a cui non ero abilitato ad accedere, o nessuno ha rubato la cassetta del backup con dentro tutti i dati, ma ho fatto una cosa a cui ero autorizzato a fare, in più avendo ottenuto il dato l'ho in qualche modo portato via o gestito in maniera diversa, e questo chiaramente spaventa moltissimo le aziende, che in qualche modo cominciano a voler avere un approccio molto restrittivo, molto protettivo e di conseguenza spesso molto anche invasivo rispetto a quelle che sono le informazioni e il comportamento delle persone in azienda. E questo risulta abbastanza evidente oggi, ma non è che sia cambiato moltissimo rispetto al passato. Questa paura del mezzo tecnologico nuovo che arriva e chissà che tipo di cambiamento può portare, c'è sempre stato, questa paura di questa email di cui tutti parlano, però aspettiamo un pochino noi ad adottarla perché non si sa mai, poi se do le mail alle persone cominciano a scriversi con la moglie e i figli, cominciano a fare delle cose strane, dovrei essere in qualche modo in grado di controllarlo. Questo è un atteggiamento che c'è sempre stato, appartiene tradizionalmente all'azienda. Ho messo 2 o 3 slide giusto per raccontare casi che mi sono successi in passato, che a me in quanto amante della tecnologia hanno lasciato un pochino perplesso. Un'azienda non particolarmente piccola che ha così paura del dare le mail ai dipendenti che decide di fare una email aziendale, quindi nome dell'azienda @tinit, quelle le mail per tutti i 220 dipendenti, i quali se hanno bisogno di spedire un'email devono fare un file di Word o quant'altro, stamparlo e portarlo alla persona abilitata ad inviare le mail, e tutte le mail in entrata vengono stampate e consegnate a mano sulle diverse scrivanie. È evidente che se l'approccio è questo, al di là dell'aberrazione tecnologica, qui sto parlando di una cosa successa 3 anni e mezzo fa, 4, non di più, quindi non sto parlando di una cosa che è successa nell'80 quando le mail erano chissà che cosa, stiamo parlando di tutte cose successe dopo il 2000. Al di là dell'approccio assolutamente non corretto, vale a dire sto perdendo una marea di tempo a gestire uno strumento che in realtà a tempo me lo dovrebbe fare risparmiare, quindi c'è qualcosa che non va. In realtà risulta abbastanza evidente che se io ogni cosa che devo inviare, ricevere o altro la devo stampare, darla in mano a qualcun altro che la deve ridigitare, tutto quello che arriva deve essere stampato, non è che mi senta proprio a mio agio quando devo scrivere qualcosa sapendo a quante persone passerà di mano, chi dovrà chi lo ridigita per spedirlo, lo ridigiterà fedelmente, cambierà qualcosa. A me sono cose che in qualche modo spaventano e non vorrei vederle succedere, ma succedono. Poi, rispetto a questo approccio molto cartaceo, c'è anche chi invece cerca di adeguarsi in maniera migliore alla tecnologia, ma sempre mantenendo quel controllo tipico dell'azienda. Un altro caso in cui tutti hanno la loro email, tutti possono spedire le mail, però il gateway, man mano che inoltre le mail su internet, stampa tutte le mail che stanno uscendo, e ogni mattina la segretaria prende il faldone con le mail inviate e le porta sulla scrivania dell'amministratore delegato, che ogni giorno legge tutte le mail in uscita e le vista con la sua penna biro per dire ok, questa mail in uscita è approvata. Al di là di nuovo di tutte le considerazioni che possiamo fare dal punto di vista del tempo sprecato, privacy violata e quant'altro, anche proprio dal punto di vista approvata, sì, dopo che è già stata spedita, dopo che è già fuoriuscita eventualmente l'informazione, quindi davvero è una paura incontrollabile che ha scatenato e ha generato una soluzione che serve più per tranquillizzarmi sul fatto che è una forma di controllo più che per fare qualcosa che in effetti davvero faccia qualcosa di utile per la sicurezza della mia azienda. Ma di nuovo è sempre possibile fare peggio di così. Ad esempio, una delle proprio domanda sciocca, qualcuno di voi ha un BlackBerry qui dentro? Qui una percentuale abbastanza somigliante alla realtà di fuori. Perché la gente compra un BlackBerry? Perché le mail devono arrivarmi subito, perché voglio rispondere subito. Chi non ha un BlackBerry ha un altro telefono che è comunque in grado di inviare e ricevere mail. Una delle cose belle delle mail è che al di là del annullare le distanze e farmi risparmiare il tempo di spedizione del cartaceo, è proprio l'immediatezza, la facilità con cui faccio questa cosa. Se io metto di fianco al mio gateway qualcosa che ferma tutte le mail, per cui ogni responsabile di reparto deve andare a leggere le mail che tutti i dipendenti stanno spedendo, i suoi sottoposti stanno spedendo all'esterno, per poi andare a mettere la flag approvato, e se quella mail che è uscita a contenere informazioni che non andavano bene, sarà quel dirigente a rispondere personalmente del... di nuovo probabilmente stiamo andando a disintegrare quello che era il vantaggio tecnologico portato dallo strumento, e di nuovo stiamo andando a violare tutta una serie di diritti che, permettetemi, ancora prima che ci fosse una legge a dovermi dire che le mie comunicazioni dovrebbero essere in qualche modo protette o che io in qualche modo abbia questo diritto alla riservatezza, faceva parte comunque eticamente del mio modo di sentire, del mio modo di percepire il tipo di diritti che io dovrei avere a disposizione. Quindi comunque situazioni che io trovo assolutamente difficili da gestire, che mi mettono in una condizione terribile. A me l'idea che qualcuno legga le mail che io spedisco, come potete immaginare, non piace poi molto. Da questo punto di vista ci arriva addosso questa fantastica legge chiamata legge sulla privacy, che viene a sancire, a formalizzare anche per le aziende, perché le costringe a doversi adeguare a queste cose, e quindi mi fa sentire più tranquillo. Il contro è che chi dovrebbe adottare tutte queste misure in realtà percepisce questa legge non come qualcosa di garantista, non come qualcosa che va a sancire i miei diritti, ma come l'ennesima rottura di scatole che viene a impattare sul mio budget di quest'anno, che l'avevo già fatto, e adesso mi chiedono di spendere degli ulteriori soldi che non avevo previsto per fare una cosa che tutto sommato è inutile, dai, anche se leggiamo le mail delle quattro persone che lavorano qua, che problema c'è? Mi costringono a fare documenti di carta, che scatole, proprio buttare via del denaro, perché questa è la percezione che nasce sempre quando qualche cosa di nuovo che dovrebbe tutelare alcune cose viene introdotto in un'azienda dove la tutela forse non è proprio tra gli obiettivi primi dell'azienda, dovrebbe essere fatturato, mi racconta qualcuno. Per fortuna nel tempo questi atteggiamenti tendono a cambiare, la legge sulla privacy è abbastanza giovane tutto sommato, un'altra legge che riguarda security, sicurezza, ma non informatica, è la 626 che prescrive la sicurezza sul lavoro, quindi questo filo qui è terribile, non dovrebbe essere qua, forse per stare vicino a Marco dovrei tenere un elmetto nel caso in cui qualcuno cominci a lanciare oggetti strani dal pubblico, una legge che ha qualche anno di più alle spalle, sulla quale è possibile vedere come è andata ad impattare sulle aziende e che cosa ci possiamo aspettare che succeda alla legge sulla privacy in futuro. Uno studio che io ho trovato grazioso, fatto dall'Università di Verona in collaborazione con la Camera di Commercio, proprio sulle aziende dove c'era un rischio un pochino più alto dal punto di vista fisico, quindi parliamo di cantieri o tutta quella fascia di artigiani, dall'idraulico, l'elettricista e quant'altro, è il fatto che di nuovo appena introdotto la 626 la prima reazione è stata: che palle, ancora una roba che mi costringe a fare delle cose inutili, sono 20 anni che cammino sull'impalcatura in questo modo qua e adesso mi devo mettere le scarpe antinfortunistiche, nel metro non esiste, è proprio una rottura di scatole. Questo continuare ad insistere, a verificare, ad implementare, consulenti che vanno a bussare la porta per chiedere dei soldi per fare questa cosa, in qualche modo paura del controllo, allora si comincia a fare qualche cosa, piano piano nel tempo ha spostato un pochino il modo di vedere le cose, perché se quando si è partiti erano rotture di scatole, ad oggi qualche percezione sul fatto che dei vantaggi vengono portati, perché negli ultimi 10 anni sono morti 10 tuoi colleghi, negli ultimi 3 ne è morto uno, magari è un vantaggio che comincia a saltare agli occhi, il fatto che ci siano meno infortuni, quindi si cominciano ad apprezzare alcuni vantaggi, si comincia a capire che quello è il modo di fare, per chi non aveva mai lavorato così e aveva resistenza a questo tipo di cambiamento, comincia magari ad andare in pensione, mentre tutti quelli che entrano a lavorare per la prima volta cominciano da subito a lavorare con questo approccio, con questo modo di vedere le cose, quindi piano piano nel tempo è diventato qualcosa un po' meno rottura di scatole che sì, va fatto, preferiremmo di no, ma in qualche modo portiamolo avanti e facciamo una qualche utilità, e questo è quello che si spera che accada di nuovo con questa legge sulla privacy, ancora prima del vado a rispettare l'articolo tal dei tali nel comma tal dei tali che mi dice di fare così, proprio sulla intima convinzione del sto facendo qualcosa di utile, indipendentemente da che cosa poi mi dice la legge, andare a tutelare quelle informazioni che sono il mio patrimonio, ma che in qualche modo impattano anche su tutte le altre persone, perché fondamentalmente a me azienda di i dati dei miei clienti finiscano, a me azienda salutare che i dati dei miei clienti finiscano su internet, tutto sommato può anche essere indifferente, quello che non me lo rende non indifferente è il fatto che posso eventualmente essere soggetto ad una penale, ad un arresto, a qualche cosa. Cominciare a spostare questo problema nel fatto che deve importarmi che le mie informazioni non vadano fuori, che il fatto che vadano fuori produce un danno per me che è anche diverso dal semplicemente mi fanno una multa, queste sono le cose importanti che bisognerebbe cominciare a notare, cominciare a far vedere, cominciare a parlare proprio per far nascere questa nuova sensibilità che un pochino sta partendo, il fatto che oggi abbiamo una sala qui piena di persone che vengono ad una conferenza che ha privacy nel nome, in qualche modo è indicativo di qualcosa, c'è qualcuno a cui di questa privacy gliene frega qualche cosa, bene, è una cosa assolutamente fondamentale. Il fatto che ci si cominci ad occupare di questa cosa porta a incredibili rivelazioni anche su magari diversi modi di agire, che essere il controllo dal punto di vista del firmo il cartaceo delle mail spedite forse non è più così utile, e eventualmente anziché andare alla ricerca di politiche punitive, andare alla ricerca di politiche preventive sensate potrebbe essere un approccio decisamente migliore. Quando la prevenzione si sostituisce alla punizione, a me è sempre un processo che piace molto e a cui sono assolutamente favorevole. Se ad oggi una delle cose che succedeva normalmente era che magari accadeva qualcosa, un abuso veniva compiuto, ci si rendeva conto che quella cosa era successa, ad esempio tipico, quel dipendente si è licenziato, prima di andare via ha cancellato tutti i dati, adesso cosa faccio? Al di là delle opportunità tecniche sul recuperare i dati, al di là delle bestemmie nel corridoio, le parolacce nei confronti del dipendente che è andato via, uno dei grossi problemi che ci sono sempre stati è adesso io quello lì lo voglio portare in tribunale e distruggerlo perché non deve fare così. E qui entriamo in qualche cosa di nuovo diverso, perché se non avevo messo in piedi qualche cosa prima che mi permettesse di dimostrare queste cose, trovarmi ad un certo punto a dover dimostrare questa cosa potrebbe essere molto difficile. Quindi anche la sensibilità sul non vado a documentare l'abuso è decisamente cresciuta nell'ottica del voglio avere un qualche cosa di sensato per poter poi affrontare un eventuale risarcimento danni o quant'altro. Ed è proprio qui che sta il rischio di andare a documentare troppo, andare a documentare cose che forse non è neppure necessario documentarle. Documentarle in una maniera, ovviamente documentare significa log, significa tutte quelle cose tecnologiche a cui siamo abituati, significa magari mettere in piedi un sistema che tiene anche delle informazioni corrette, ma permette la visualizzazione di queste informazioni non solo a chi avrebbe diritto a vedere queste informazioni, ma a molte più persone. Anche questo diventa un problema, a mio parere, per quel che riguarda una corretta gestione della privacy. Quindi l'approccio, e qui non mi riferisco sicuramente all'ultimo decreto che è uscito in merito agli amministratori di sistema, ma proprio in generale su quello che fanno gli utenti ogni giorno, è questo approccio per cui l'azienda arriva e comincia a chiederti di sapere chi accede, va bene, insomma, assolutamente lecito tutto sommato, fino a informazioni sempre più granulari, quindi chi ha aperto quale file, chi l'ha stampato, chi ha fatto questa cosa, sempre dimenticando che se io decido di portare via dei dati, bene o male uno strumento si può sempre trovare, poi magari farò un esempio. Quindi comunque la paura c'è, la paura della fuga di informazioni c'è, la paura della rivendita di informazioni c'è, comincia ad esserci più attenzione per la prevenzione. Sulla prevenzione io ho visto delle cose terribili. Una delle cose che sicuramente spaventa di più è il fatto che uno arriva con la chiavetta USB, la caccia dentro, ci copia sopra tutti i file che stanno su quel server. Ormai le chiavette sono piuttosto capienti, un hard disk USB ci sono ormai anche da 350 giga autoalimentati, quindi grandi così, clic, copio e porto via. Per paura che succedano queste cose si ricorre a delle soluzioni a volte anche un pochino esotiche. Io ho visto un amministratore di sistema andare in giro con una pistola di silicone in mano. Dove stai andando? A prevenire che utilizzino le porte USB, quindi sparava il silicone dentro le porte USB dei computer per evitare che qualcuno ci infilasse dentro le cose. Non entro nel merito dello strumento, della posizione, lascio usare dispositivi USB o meno. Di nuovo, qui il problema è proprio tutto di percezione, di attenzione. Forse con delle policy via software era possibile ottenere lo stesso risultato, magari in maniera un pochino più granulare, garantendo a chi ha bisogno di fare quella cosa di farla e a chi no di impedirlo, senza andare a fare il giro fisico dei computer e infilare silicone nelle porte. Una scena piuttosto simpatica. come dicevo, strumenti a disposizione dell'azienda ce ne sono, si parla tantissimo di DRM come una cosa malvagia, di nuovo dipende sempre da dove lo sto usando, per cosa. Sul computer di casa mia in effetti non mi fa molto piacere. Applicato ai documenti della mia azienda potrebbe anche avere il suo senso, tutto sommato, se la sua gestione è in mano a me e non in mano a qualcun altro. Di nuovo, è la soluzione finale. Dipende da che cosa sto cercando di scoraggiare. Se sto cercando di scoraggiare una copia totale globale dei file su una disca che viene portato via, e l'analisi di, e poi chi deve ricevere quei file, mediamente mi aspetto che non sia un tecnico, può funzionare, va bene. Se invece mi aspetto che ci sia un tecnico, magari quel DRM può essere rotto in maniera abbastanza semplice. È la soluzione definitiva, ma al solito no, se qualcuno vuole rubarmi quel documento, non ha bisogno di chiavetta, non ha bisogno di niente. Se un documento al quale è autorizzato ad accedere, banalmente lo apre e fa una foto al monitor col telefonino o con qualsiasi altra cosa. Quindi il portare fuori l'informazione è sempre appunto possibile. Si tratta di trovare quegli strumenti che mi rendano antieconomico il portarla fuori. Di nuovo, nel caso di utilizzare una tecnologia di questo tipo, potrebbe essere un buon punto di vista all'interno di un'azienda, perché non significa andare a documentare qualsiasi cosa stia facendo un utente su qualsiasi file, ma significa aver adottato qualcosa che dovrebbe prevenire che questo avvenga. Quindi sto cercando di spostare il problema e di affrontarlo senza dover avere tutti quei rischi legati alla privacy. Come dicevo prima, per anni gli insider ci sono sempre stati, non è che prima non ci fossero. Adesso perché sono aumentate considerevolmente cause contro dipendenti infedeli? Proprio perché ci si sta attrezzando e non si vuole più non essere in grado di reagire, quindi approccio un pochino più attivo. Un approccio attivo che a volte sfocia di nuovo in scene che io trovo strane, situazioni in cui resto senza parole, devo contare fino a 15 prima di rispondere perché mi dicono delle cose particolari. Io sono d'accordo sul fatto che un cliente chiami per dirmi avremo bisogno di un test di sicurezza, vorremmo fare un pen test, e la prima cosa a cui pensi è: buon approccio cercare di individuare delle vulnerabilità per poi sistemarle. Sì, noi il pen test dovremmo farlo verso il nostro concorrente per vedere se ci sono delle cose che potremmo fare sulla loro rete. No, forse non era proprio questo l'atteggiamento proattivo a cui mi stavo riferendo, e ci si trova un po' in difficoltà a dire all'amministratore di un cliente: no, guarda, stai dicendo una sciocchezza, quello che mi stai proponendo è illegale, non dovresti andare in giro a chiederlo a nessuno. Quindi di nuovo sta cambiando qualche cosa nel punto di vista, nell'approccio, ma ancora chiarezza in merito a come funziona questa cosa tecnologica e che leggi ci sono che la regolano, forse non è sempre chiaro in tutti gli ambienti. Fermo restando questa cosa che dicevamo prima, che si vuole documentare di più proprio per essere pronti a fare queste eventuali cause. Siamo un popolo tutto sommato abbastanza litigioso, mai quanto gli statunitensi, però ci piace alla fine dire: adesso ti mando il mio avvocato, adesso parlerai col mio avvocato, fa sempre figo e ci piace. Cosa si potrebbe tradurre questa cosa se non gestita nel modo corretto? Al di là di un aumento delle cause, che mi sembra che ne abbiamo già abbastanza, in realtà io in quanto informatico la cosa di cui mi preoccupo è all'interno di queste cause, dove si cercherà di portare delle prove in merito a quello che è avvenuto, che cosa verrà portato come prova? Perché qualcuno che mi porta un file di testo dove dice: qui dentro c'è scritto che l'utente ha fatto accesso, adesso lo devi condannare, beh, file di testo preso come, è firmato, chi mi dice che non l'hai scritto tu? Quindi secondo me nel tempo vedremo fiorire una quantità di prove acquisite in maniera piuttosto simpatica, esotica o quant'altro, e anche in merito a questo secondo me non c'è molta cultura da parte delle aziende di come tutelarsi da queste cose e farlo, quindi non soltanto in modo che sia uno strumento efficace dopo, ma principalmente anche dal punto di vista del non andare a violare tutte quelle leggi che abbiamo citato inizialmente, tipo lo statuto dei lavoratori, tipo la legge sulla privacy, che dovrebbero in qualche modo offrire delle garanzie a chi sta lavorando lì. Perché dicevamo inizialmente, questa tecnologia, questa internet, fa paura. Qui cerchiamo di stigmatizzare a volte, come diceva prima Marco, un sacco di persone utilizzano i social network, si iscrivono, quindi sembrerebbe che tutti siano pronti a fare questa lunga corsa verso la tecnologia, ma io le persone le vedo più spaventate che non pronte a fare una corsa verso la tecnologia, mediamente parlando di persone che informatiche non sono. Nelle aziende questa paura dell'utilizzo di internet, che chissà che cosa produrrà, è terribile. La paura dei miei dipendenti: perderanno del tempo a fare delle cose truci anziché lavorare, e allora via di controlli, di log, di filtri e di quant'altro per impedire qualsiasi cosa. Al di là dell'idea che io possa avere in merito a questo approccio o meno, non lo so, io vorrei andare a vedere nei fatti. Ci sono 2 o 3 studi in proposito, non mi sento di citare nessuno perché nessuno è sufficientemente vasto, ma così guardandomi in giro, parlando con le persone che lavorano nelle aziende dove vado, io vedo magari che c'è qualcuno che effettivamente sì, si prenota le ferie su internet dal posto di lavoro, ma magari lo fa nella pausa caffè. Quindi sta perdendo del tempo, sta perdendo più tempo rispetto a prima. Il fatto che poi sia soddisfatto perché si è prenotato il viaggio implica che lavorerà meglio o implica il fatto che non passerà tutto il resto della mattina a pensare adesso appena torno a casa devo andare all'agenzia di viaggi, il biglietto o quant'altro? Quindi secondo me il fatto di internet perdere il tempo in azienda è un pochino più complesso del ho fatto 2 click che non c'entravano niente col lavoro, tempo perso. Sarebbe un problema da analizzare un pochino più a 360 gradi. E proprio sui social network vorrei dire 2 parole utilizzando gli ultimi minuti che mi restano. Qui ne parliamo principalmente come rischio, come di cosa negativa. Parlando di azienda può essere una cosa decisamente negativa. C'è un magnifico articolo che trovate su internet a firma di Kevin Finister, che è un amico che anche lui frequenta delle conferenze internazionali, ogni tanto gli saltano in mente idee strane e le racconta così agli amici. Trovate un suo articolo dove racconta del ricevuta la commessa per un pen test da un cliente, decidono di affrontare questo lavoro in maniera meno ortodossa del solito. Anziché sedersi a testa bassa sul computer e cominciare a fare delle cose, dicono: va bene, questa è un'azienda abbastanza grande, ha circa 1400 dipendenti. I 1400 dipendenti, quanti si saranno iscritti a Facebook e avranno scritto sul loro profilo io lavoro in questa azienda? Facciamo 2 ricerchine, ma giusto quei 900 su 1400. Allora, a quel punto, cominciare a seguirne qualcuno, vedere che update manda, che cosa fa, comincia a diventare abbastanza semplice con una base di utenza così larga. Arrivare ad ottenere abbastanza informazioni per creare un profilo fake, evidentemente, essendo un'azienda che a maggioranza di personale maschile, hanno creato un profilo di donna graziosa, 28 anni, che faceva e diceva cose compatibili con quello che facevano i dipendenti di questa azienda. Tengono questo profilo online, cominciano a chiedere amicizia a queste persone che immancabilmente accettano. Piano piano portano avanti questa cosa finché non richiedono l'accesso al gruppo dell'azienda su Facebook, un gruppo segreto, quindi che gli altri utenti non possono vedere che cosa c'è dentro, e vi dicendo, dove la gente parla abbastanza in confidenza perché siamo tra colleghi, sono tutte persone di cui ho fiducia e con le quali posso scambiare informazioni senza problemi. Qui entra in gioco una banalissima componente tecnologica, vale a dire trovano un bug sciolto sul loro sito web, un XSS che permette di reindirizzare alcune cose, e il problema al solito dove sta nel convincere le persone magari a cliccare su link fatto in un certo modo o quant'altro. Ma se tu sei un collega di cui tutti hanno fiducia e posti sul gruppo su Facebook interno solo degli utenti: ehi, ma voi avete ricevuto la notizia che gli hacker ci hanno attaccato, vi hanno detto di cliccare qui per verificare le vostre credenziali della VPN per vedere se va tutto bene o meno. Guam, marea di credenziali raccolte. E fare un pen test quando sei collegato in VPN, per esempio col profilo di una persona che può accedere a tanti server, è decisamente più semplice che non farlo dall'esterno. Quindi loro si sono ritrovati a poter verificare tutte le cose via Click Directory, il server Radius, il server Redapt, il file server e tutte queste graziose cosette che stavano all'interno dell'azienda. Quindi social network, al di là del rischio come privacy dell'utente, sicuramente può diventare anche un rischio tangibile per l'azienda, in un esempio come questo. Tutti contro, anche qui di nuovo secondo me il problema potrebbe essere un pochino più complesso. Parlando con persone che si muovono nell'ambito del marketing o della commercializzazione di prodotti, ma sono le cose che dicevamo, adesso si parla di web 3.0, sono le cose che si dicevano col web 2.0 e il blog, no? Comprare, posso usare Facebook per pubblicizzare i miei prodotti, i miei servizi. Sì, dipende da come lo faccio. Se io mi compro quello spazietto in alto a destra per pubblicizzare il mio prodotto, io non so quanti di voi abbiano mai cliccato su uno di quegli annunci pubblicitari, io due volte, una volta per curiosità per vedere dove portava e cosa faceva, la seconda volta mi è sfuggito il mouse e ci ho cliccato per sbaglio. Quello non so quanto funziona, ma l'idea invece di avere dei dipendenti, delle persone vicine che periodicamente raccontano l'azienda con strumenti di questo tipo, ovviamente con la dovuta attenzione, per l'azienda si può trasformare in un ottimo strumento, un qualcuno che racconta oggi si è fermata, ma ripeto vale anche per i blog, si è fermata questa cosa da un cliente, ci abbiamo lavorato tutto il pomeriggio, l'abbiamo risolto e adesso è a posto, vale più di 1 milione di pubblicità che ho comprato, o comunque la testimonianza di una persona reale che dà una faccia umana all'azienda, che racconta che ci sono delle cose vere che vengono fatte e non sono solo quelle che stanno sulle brochure, dare un messaggio così forte all'esterno che nessun altro strumento è in grado di dare in maniera così positiva. Quindi tutti i rischi, l'utilizzo di questo social network in azienda, ma di nuovo mi piacerebbe discuterne e capirlo un po' meglio. Sono già le conclusioni con ben qualche minuto di anticipo per la felicità di Marco. Affrontando quindi tutta questa confusione rispetto al come gestisco la dicotomia tutela e controllo all'interno dell'azienda, secondo me gli elementi in ballo sono tantissimi, perché si è evidente che come azienda sono assolutamente tenuto a rispettare alcune leggi. Secondo me non è sufficiente rispettare quelle leggi, al di là di sapersi destreggiare, come si diceva prima, tra lo statuto dei lavoratori, la 231, la 196 e tutte le altre cose che stanno intorno, ancora prima di guardare quello, io imprenditore vorrei che la mia azienda in qualche modo assomigliasse a me e assomigliasse ai miei valori. Vorrei in qualche modo che l'ambiente di lavoro fosse qualche cosa che le persone che lavorano qui dentro apprezzano. Capisco che alcune informazioni magari vadano tenute e gestite in un certo modo perché la legge lo prevede, ma cercherò di farlo quel tanto che secondo me è strettamente indispensabile, perché non voglio andare a rompere le scatole alle persone con le quali lavoro tutti i giorni. Io passo più tempo con i miei colleghi che non con la mia fidanzata, tutto sommato, perché passo più tempo in ufficio che non a casa, quindi sono persone con cui spesso c'è anche un rapporto di amicizia, c'è un rapporto di reciproca stima, e andare a rovinare tutte queste cose per il log del proxy, per ti taglio il social network perché sennò perdi tempo, secondo me a volte potrebbe essere più controproduttivo che non qualcosa di utile rispetto a come dovrebbe lavorare l'azienda per proteggere i dati. Questo per tornare a quello che si diceva inizialmente, i dati sono importantissimi, ma a parer mio le persone lo sono un pochino di più rispetto ai dati. Con 2 minuti di anticipo ho finito.